Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Preghiamo. Signore, illuminaci. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Che avete stasera? Siete agitati? Perché siamo agitati, perché ci portiamo dentro il mondo, ma siamo qui per riposare, calma. Vedete anche come facciamo fatica a fare silenzio, fuori di noi, dentro di noi poi, molto più complessa la questione. Ma siamo qui per questo, per creare uno spazio di silenzio dentro il quale la parola può illuminare. Dal Vangelo secondo Giovanni. Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse, va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano, non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano, è lui. Altri dicevano, no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva, sono io. Allora gli domandarono, in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose, l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto, va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero, dov'è costui? Rispose, non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco, tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «E questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco, come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi dissero all'età: «Chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane». Allora vogliamo ascoltare insieme questa parola, fratelli e sorelle, che ci accompagna da domenica. In questa settimana, è già la quarta settimana. Tra poco vedremo la luna piena di Pasqua, eh? Non possiamo sprecare questo tempo, tempo troppo prezioso. È da domenica che stiamo qui, a Siloe con il ceconato, e vogliamo questa sera ancora una volta provare ad accogliere in noi questa parola, che è una parola bellissima. Noi non finiremo mai di ascoltarla, di provare a comprenderla, di sentirla viva, in azione, di lasciarci lavorare da questa parola. Vogliamo quindi provare a fare spazio dentro di noi. Hai sentito come inizia questo brano del Vangelo secondo Giovanni? Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. Gesù vede quest'uomo nato cieco. È particolare questa cosa, eh? Quell'uomo è cieco, non può vedere Gesù, nemmeno sa che cosa sia la luce per la verità. È nato dentro quel buio. Conosce attraverso le mani, i piedi, attraverso gli odori, i suoni, ma non sa che cos'è la luce. Gesù è l'unico che vede quell'uomo nato cieco, perché i suoi discepoli, i suoi, quelli che stanno con lui, di fronte a quell'uomo nato cieco non vedono un uomo, ma vedono un problema teologico. Hai sentito che cosa chiedono a Gesù? Ma se quest'uomo è nato cieco, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Dentro questa domanda, che sembra quasi disinteressarsi dell'uomo cieco, si preoccupa piuttosto di una questione appunto teologica, dentro questa domanda c'è una concezione che Israele aveva, che Gesù sopporta poco. Anche in altri brani del Vangelo Gesù reagisce immediatamente di fronte a questa concezione che il male, la sofferenza fisica, la malattia, in questo caso la cecità, debba essere conseguenza di un peccato, come un castigo. Sei malato, hai fatto qualche peccato. Ma qui capisci che il ragionamento si inceppa, non funziona. Perché se questo c'è nato cieco, quando ha potuto peccare? Forse avranno peccato i suoi genitori, ma anche qui capisci che il ragionamento non funziona, perché ti verrebbe da dire, ma se hanno peccato i loro genitori potevano perdere la vista loro, perché questo figlio deve nascere cieco? Pensate che c'è una certa letteratura rabbinica che arriva fino a pensare che in un caso come questo, quest'uomo avesse peccato quando ancora era dentro il grembo di sua madre. Ma ti rendi conto la follia di un ragionamento che non sa dare spiegazioni e che noi vogliamo comunque applicare? Si domandano, la domanda è seria per la verità, è la domanda sulla sofferenza, sul dolore di quest'uomo, che in qualche modo chiama sempre in discussione Dio. E in qualche modo è come se volessero giustificare con questo ragionamento Dio. Lo capiamo? Perché se è nato cieco, di chi è la colpa? Se c'è il male, se c'è la sofferenza, non può essere certo imputata a Dio, per cui sarà la conseguenza di un nostro peccato. Ma qui quando ha peccato questo? Gesù, qui rovescia il tavolo, perché dice un'altra cosa. Dice, quest'uomo è nato cieco perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Intanto dice, il ragionamento non funziona, né lui né i suoi genitori. È nato cieco perché si devono manifestare le opere di Dio. Guarda che questa cosa è preziosissima per noi, Perché un perché è diverso da come noi ci poniamo la domanda di fronte al male, alla sofferenza, al dolore. Noi vorremmo sapere la causa. Qui invece Gesù ci dice un altro perché, è un perché finale. Ci dice il motivo per cui quest'uomo è cieco, cioè la finalità, lo scopo. C'è una prospettiva a questa cecità, che è quella di poter manifestare le opere di Dio. Adesso tu immagina questa situazione, come ce la descrive Giovanni. Quest'uomo più sotto ci dice che era un mendicante e quindi se ne stava lì a chiedere l'elemosina. Che sente, non vede nulla, questo è un uomo che è nato nel buio, vive nel buio, non sa che cos'è la luce. E sente su di sé questi discorsi. Prima questi accademici della teologia che discutono su quando attribuirgli un peccato, a lui, ai suoi, nel grembo di sua madre. Poi improvvisamente una parola nuova. Attenti, non è il primo contatto tra il cieco e Gesù. Ce n'è uno che il cieco ancora non conosce. Perché il primo contatto tra Gesù e l'uomo cieco è lo sguardo di Gesù su di lui. Che il cieco non vede, ma che c'è. Guarda che tutte queste cose hanno delle conseguenze per noi incredibili. Lo sguardo di Gesù su quest'uomo cieco, che il cieco non vede, ma sguardo che c'è. E poi si sente questa parola, ma questa è una parola nuova per quest'uomo. Ma chissà se anche lui dentro questa mentalità avrà pensato tutta la sua vita, ma quando ho peccato? O forse avrà maledetto i suoi genitori, che ne so, stando dentro questo ragionamento, magari lui stesso, che improvvisamente sente un discorso che è totalmente altro, è diverso, che pur dentro quel buio, dentro il quale quest'uomo abita, dentro il suo buio, apre come uno spiraglio di luce, ancora non sa che luce, non sa nemmeno che cos'è. Qual è questo spiraglio? Lo spiraglio è dato da questa parola di Gesù che dice che quella cecità ha uno scopo, ha un fine, ha un fine. Un fine alto poi, è quello di manifestare l'opera di Dio. Senti come, ma è sempre così, è sempre tutto a rovescio il Vangelo rispetto ai nostri ragionamenti. Gli altri che facevano tutti quei discorsi in qualche modo per cercare di organizzare una giustificazione a Dio, rispetto alla cecità di un uomo che è nato cieco. Gesù che invece vede in quella cecità un'opportunità, perché si possa manifestare l'opera di Dio. E poi fa quei gesti, anzi, prima dichiara che ha fretta, quelle espressioni che usa sul giorno che sta per finire, è chiaro che qui Gesù sta assimilando il suo ministero pubblico ad una giornata lavorativa. Dice, non abbiamo tanto tempo, ormai, ma lui è sempre subito e poi sempre più proteso verso l'ora, verso il compimento. Dice, non abbiamo tanto tempo, devo agire subito. È particolare questa cosa, Il cieco ha solo avvertito un discorso diverso su di lui, non ha chiesto nulla, ma nemmeno i suoi gli hanno detto, quest'uomo è nato cieco, fa qualcosa, Signore. Nessuno gli ha chiesto niente, del resto forse è l'unico che vede quest'uomo cieco e non un problema. Fa subito dei gesti, Gesù ha fretta di fare questo intervento. Sputa per terra, chissà avrà sentito il suono di quello sputo, il cieco, tu pensalo che lui è al buio. Può solo sentire, sputa per terra, fa del fango con la sua saliva Poi si avvicina a quest'uomo cieco e gli impiastra gli occhi con quel fango. E poi gli dice: va a Siloe, vatti a lavare. Non è che gli dice: vatti a lavare, poi guarirai. Va a Siloe, la piscina di Siloe. Giovanni ci dice anche che cosa significa questo nome, che significa inviato, per la verità è un canale inviante, è acqua inviata, acqua portata, Siloe. Sta sotto lo sperone meridionale del Tempio. C'è un percorso da fare. Ma tu immagina, ascolta questa parola. Un uomo cieco da sempre, appena avuto uno spiraglio di una parola nuova che non aveva mai sentito, detta sulla sua cecità, riceve un gesto, ma non è insolito per Gesù. Gesù anche altre volte ha usato questo gesto della saliva, così nel Vangelo di Marco, al capitolo 7, quando guarisce quel muto, gli tocca con la saliva la lingua, e sempre Marco al capitolo 8, ancora con la saliva sugli occhi, a quel cieco che pian piano Bethsaida recupera la vista. C'è anche da dire che alla saliva si riconosceva un certo potere taumaturgico, ma qui capisci che è un altro contatto che Gesù stabilisce con quest'uomo. Il primo contatto è il suo sguardo su quell'uomo, il secondo contatto è quella parola sulla sua cecità, il terzo contatto è questo gesto, fango fatto con la saliva sugli occhi, accompagnato da una parola: vatti a lavare a Siloe. Adesso tu dimmi, ma perché fa quel fango? Ma non bastava la sua saliva? E perché farlo andare fino a Siloe? Che forse l'acqua del canale inviato la piscina di Siloe, l'acqua di quel canale è più potente della saliva del Signore Gesù? Che cosa c'è dentro questo gesto? Forse c'è anche una provocazione. Giovanni non ce l'ho ancora detto, ce lo dice dopo, ma quel giorno era sabato. Il riposo del sabato, come sapete, vieta molte cose. Una di queste cose che non si possono fare in giorno di sabato è impastare. Saliva e terra è assimilabile all'impastare, e infatti poi glielo rimproverano questa disobbedienza al sabato, insieme anche al gesto che lui fa di coprire gli occhi con quel fango. Ma c'è anche un senso più profondo forse dentro questo voler guarire con il fango e non solo con la sua saliva. È come se volesse usare la terra resa forte, potente, efficace dalla sua saliva per poterci guarire. Si vuole impastare con la terra per portarci la sua salvezza. E quest'uomo si trova così, con questi occhi che già pativano il buio di sempre, sporchi di quel fango, e si muove come si può muovere un cieco. Chissà, l'avranno accompagnato, sì, lui, c'è un tratto da fare, nemmeno troppo agevole. L'avranno accompagnato, sì, lui, sarà andato lui a tentoni, avrà dato credito qualcuno a questo gesto che Gesù fa, perché poi Gesù sparisce di scena, non lo vedi più, lo ritrovi solo alla fine. Sta di fatto che quest'uomo si muove per andare a Siloe, alla piscina, lì sotto al tempio, si muove da cieco. Ma tu dici, ma non lo poteva guarire subito? Perché questo intervento dilazionato? Questo percorso fatto al buio è il percorso della fede di quest'uomo, o meglio, è l'inizio del cammino di fede di quest'uomo che non ha chiesto nessun intervento, nemmeno poteva sperare che ci fosse un intervento. Aveva solo cominciato ad intuire qualcosa grazie a quella parola, perché si manifesti l'opera di Dio in lui. E poi quei gesti con la saliva. Quest'uomo inizia un percorso di fede al buio, non sotto i riflettori che gli indicano il percorso verso Siloe che non vede. Meglio, non è esattamente al buio, è dentro il suo buio, ma ormai in qualche modo diradato dalla parola di Gesù, che lui non conosce, che lui non vede e non conosce. Però è una parola che lui accoglie. È un uomo che si muove al buio illuminato dalla parola. Guarda che sono tutte cose che hanno delle conseguenze per la nostra vita. Al buio illuminato dalla sua parola e va a Siloe in atteggiamento di obbedienza. Non si discute la parola, alla parola si obbedisce. Quest'uomo non è che dice, beh senti, se mi vuoi guarire fallo subito, non è inutile che mi mandi a Silo e non vedi in che situazione sono. I nostri ragionamenti, corti, sempre a discutere con Dio, sempre in conflitto. Quest'uomo si muove al buio verso Siloe, si lava e torna che ci vede. Gesù non c'è più in questa scena. E tutto si muove adesso attorno a questo fatto. Ma tu dici, ma un fatto così dirompente, così evidente, fino un attimo prima se ne stava lì a mendicare cieco dalla nascita, tutti lo conoscevano così, se ne torna su da Siloe che ci vede, ma che tu pensa quando avrà visto l'acqua di Siloe, forse il suo volto specchiato in quell'acqua. E poi la città santa di Gerusalemme che lui non aveva mai visto, e poi la luce, i colori, e avrà cominciato, ma con quale stupore, ma è qualcosa, è un intervento di una potenza assoluta, eppure tutto si muove, tutti i dialoghi che ci sono si muovono con quasi l'obiettivo di voler negare ciò che è accaduto. E lì ti accorgi che questa pagina di Vangelo è piena di ciechi, dei quali il meno grave era quello che era nato cieco, ma tutti gli altri, la folla che sembra nemmeno più riconoscerlo, e lui non è lui, si gli assomiglia, i farisei che fanno di tutto per negare questa evidenza, i genitori stessi che per la paura dicono ma è grande, dica lui. Tutto vuole come soffocare quanto accaduto. Ma non è sorprendente questa cosa? Dio arriva in mezzo a noi, manifesta la sua potenza, dice io sono la luce, fa vedere come la sua luce guarisce e dà la vista. E noi che cerchiamo di coprire la luce, dire ma no, non è lui, gli assomiglia, dice, ma non può essere, no, non può essere. E quest'uomo, che non sa nulla di Gesù, ma inizia un percorso di conoscenza, che ripete più volte, ma dov'è? Non lo so, ma chi è? Ma non lo conosco, non lo so. E però pian piano inizia un percorso che va dal suo buio alla luce piena della sua fede. È come un brano a due corsie, in due direzioni opposte. È la storia di un uomo cieco che va verso la luce e di molti uomini che credono di vedere e precipitano dentro la loro cecità, fittissimo, un buio pesto. Capisci che per noi non è questione da poco sapere in quale corsia siamo. Per noi è decisivo non sbagliare direzione. Senti, la Quaresima arriva sempre e dice, ma dove stai andando? In che direzione stai andando? Ma se dovesse capitarci di essere nella direzione che va dalla nostra presunzione di conoscere Dio e di vedere le cose dentro la cecità rispetto alla quale Lui non può far nulla perché non riconosciuta da noi, ma sarebbe per noi un grande guaio, Tutto sembra voler nascondere la potenza di Dio. Quest'uomo non sa dire altro che sono io. Ma che ti è successo? Ma mi ha coperto gli occhi con il fango, mi ha detto vai a Silo e a lavarti, mi sono lavato e ci vedo. Glielo fanno ripetere più volte. Poi dentro i dialoghi c'è molta ricchezza, molta dell'ironia che usa Giovanni anche per far dire delle cose vere a chi in realtà sembra non credere, anzi non crede. Il dialogo con i farisei è particolarmente acuto. Hai sentito cosa gli dicono? Intanto gli fanno raccontare più volte questa storia. Poi, rispetto a quanto accaduto, non si lasciano sorprendere da questa potenza di Dio in azione che sta sotto i loro occhi. Ma fanno un altro ragionamento. Si accorgono che Gesù ha violato il sabato. Lo ha violato, come dicevamo, facendo il fango, anche mettendo il fango sugli occhi di quest'uomo. Chissà se poi forse, sapete che c'è un limite di passi che si possono fare nel giorno di sabato, forse magari andare e tornare da Siloe poteva anche essere quello una contravvenzione al precetto del sabato, non lo so. Comunque è evidente che Gesù, poi non è la prima volta che lo faceva, fa questi gesti di sabato in una evidente provocazione. Non è che casualmente gli accade di trasgredire i precetti del sabato. Gesù compie questi gesti di sabato, li vuole compiere di sabato. Ma può un uomo che non osserva il sabato compiere gesti di questo tipo? E qui ti accorgi di questo ragionamento. Loro hanno la loro scatolina, quella del sabato. Intendiamoci, il sabato è un gran precetto. Israele si è salvato per il sabato, quando non aveva più il Tempio. È un primato di Dio, è affermare un primato di Dio. Poi ci sono state delle deviazioni, e come in molte cose, nel modo di comprendere anche la legge. Però capisci che qui il discorso adesso è un altro. Loro hanno questa loro scatolina del sabato. Di fronte a loro hanno la potenza di Dio che è sovrabbondante, incontenibile. Cose mai viste, un uomo cieco che riprende la vista. Cercano di metterlo dentro la scatolina, non ci sta. E allora cosa fanno? Si tengono la scatolina vuota e dicono, non viene da Dio sta roba. Ma ti pare un modo illuminato di pensare Dio e i suoi precetti? Il guaio, sai qual è il guaio serio per noi, per me? È che noi spesso ragioniamo così, con i nostri ragionamenti corti, a voler costringere Dio a stare dentro i nostri pensieri. Ci facciamo delle caricature di Lui, ve lo dico spesso questo, ma perché è così, ci facciamo delle caricature di Lui e poi cerchiamo di obbligare Dio a corrispondere a ciò che noi pensiamo di Lui. E se non corrisponde al nostro schema, non è che diciamo, ma forse abbiamo uno schema sbagliato. No, ci teniamo lo schema e accusiamo Dio. Perché non facciamo così di fronte al male del mondo. Guarda che il mondo questo lo fa sistematicamente. Usa il male, la sofferenza, il dolore, la morte, per accusare Dio. Se Dio fosse buono, non permetterebbe certo questi disastri. Come se fossimo noi a dover spiegare a Dio come si fa Dio. Per cui Lui non capisce,
che non è bene che muoiano i bambini, che non è bene che muoia una mamma con tre figli, dobbiamo spiegarglielo noi a Dio. E se lui non rientra dentro questo nostro schema, possiamo fare a meno di lui, ci teniamo lo schema e precipitiamo dentro la nostra cecità. Questo è un altro discorso. Qui si tratta di accogliere una rivelazione. Si tratta di comprendere che il buio di quell'uomo è stata un'occasione per Dio per manifestare la sua opera. E non possiamo costringere Dio dentro i nostri schemi. Ma è chiaro che per far questo dobbiamo aprirci alla luce della rivelazione, della sua parola. Chi di noi poteva avere un pensiero su Dio quando non riusciamo nemmeno ad avere un pensiero sensato su noi stessi? Dai, ti guardi dentro, vedi che c'è una confusione, non sai nemmeno dire qualcosa di preciso di te. Come possiamo noi pensare di avere una parola nostra su Dio? Ma non sto dicendo che la nostra capacità anche di investigare, di conoscere, non ci sia stata data, anche questo è un dono di Dio, ma è dentro una rivelazione. Occorre accogliere la rivelazione, il Vangelo, ciò che lui dice di sé. Ha mandato il Figlio a rivelare il suo volto. Senti come invece questi uomini restano imprigionati dentro il loro schema e non sanno riconoscere l'opera di Dio. Tutti hanno paura, i suoi genitori hanno paura, questi farisei hanno paura di una manifestazione di Dio così potente. Addirittura quest'uomo, ormai ex cieco, diventa maestro per loro e loro se ne accorgono e si infastidiscono molto. E non si accorgono, e qui è Giovanni che gli piace fare questa cosa, che nel loro irritarsi per l'insegnamento che il cieco vuole dare a loro, quando dice, ma un ragionamento poi tutto ebraico, perché in realtà non è esattamente come dice, quando dice che Dio non ascolta il peccatore, non è vero, Dio lo ascolta il peccatore, quel pubblicano se n'è andato a casa giustificato, peccatore, però lui sta dentro il ragionamento che questi farisei fanno e dicono, ma se è un peccatore come può compiere queste opere? E questi si irritano. Loro che sanno tutto, che sanno che Dio ha parlato a Mosè, che quest'uomo però non lo conosco, lui dice proprio questo che mi stupisce, che voi non lo conoscete, si irritano e gli dicono sei nato tutto nei peccati. È come se riconoscessero che lui era cieco, perché ricordate come inizia la discussione su chi ha peccato, lui, i suoi genitori, tu sei nato nei peccati, per questo eri cieco, gli dicono. E poi lo cacciano fuori, è scomunicato, fuori dalla sinagoga. Ma quest'uomo, dentro questi dialoghi, l'ex cieco, ha fatto un suo percorso di fede. Hai visto come ho fatto delle sottolineature per evidenziarlo? Hai visto come cresce nei nomi con i quali si rivolge a Gesù? La prima volta dice l'uomo che si chiama Gesù, l'uomo che si chiama Gesù, questo lui aveva capito, che quell'uomo si chiamava Gesù. Poi nel primo dialogo con i farisei arriva a dire è un profeta. E guarda che dire che Gesù è un profeta nell'economia dell'attesa del Messia, cioè nel tempo in cui il popolo di Israele attende il Messia, nel tempo dell'attesa, qual è la figura più alta che possa esserci? Ma quella del profeta che tiene viva l'attesa, facendo sentire la voce di Dio. Già dire che è un profeta è una comprensione alta di Gesù. Ma poi arriva a dire, quest'uomo viene da Dio. Lo dice in forma negativa, se costui non venisse da Dio non avrebbe potuto far nulla. Ma ha fatto quello che ha fatto, sono qui, ci vedo. Quest'uomo viene da Dio. Per poi arrivare in quel confronto, quando Gesù ritorna ad incontrarlo, dopo che quest'uomo, senti tutto il percorso di fede che ha fatto, ha dovuto difendere questo intervento di Dio dentro la sua vita, e difendendo quest'opera di Dio dentro la sua vita ne ha preso consapevolezza ed è cresciuto nella comprensione di chi ha manifestato in lui l'opera di Dio. Credi nel Figlio dell'uomo? Ancora non può dire sì, perché ancora non ha compreso fino in fondo. C'è un'illuminazione ultima, anzi, queste ultime parole che Gesù dice a quest'uomo sono il vero miracolo. Il vero miracolo per cui quest'uomo è stato liberato dal buio. Lo hai visto, è colui che parla con te. Lo hai visto. C'è una forza del verbo vedere molto vicino al verbo credere, al verbo sapere che usa Giovanni. Lo hai visto, è colui che parla con te. Ed è qui l'illuminazione piena. Credo, Signore. Hai notato che cosa succede? Si prostra, faccia a terra. Ma che fa? Era una vita che aveva la faccia a terra, che non vedeva. A me sta cosa, che nel momento in cui dice credo Signore, la pienezza dell'illuminazione, quest'uomo sceglie di mettersi nella condizione di non vedere, perché è prostrato a terra, faccia a terra. È una contemplazione del mistero di Dio, ancora una volta al buio. È particolare questo, questa adorazione che è frutto di questa illuminazione, ma che ancora deve entrare, deve illuminare nel profondo. La sentenza ultima è una sentenza dura. Di fronte a chi crede di vedere non si può far nulla, dice Gesù. Lui è venuto per dare la vista ai ciechi, ma se uno crede di vedere non può far nulla. Anzi, chi crede di vedere rimane appunto nella sua cecità. Adesso restiamo un attimo, lasciandoci aiutare anche dalla musica. Restiamo un attimo dentro questa abbondanza di parola, c'è molto di più, molto di più, ma restiamo un attimo a ripercorrere la vicenda di quest'uomo, a sentire tutte le obiezioni, per poi concludere provando ad indicare alcune possibili conseguenze di questa parola dentro la nostra vita. Adesso vi dico in modo sintetico alcune, ma dico possibili conseguenze, perché sai, un'altra delle cose straordinarie della parola è che noi ascoltiamo la stessa parola e poi questa parola entra dentro la vita di ciascuno di noi, la stessa parola. Noi in questo momento, ciascuno di noi ha accolto questa parola è entrata dentro di noi. E dentro di noi questa parola ha un'azione personalissima, unica. Tu pensa come si espande questa potenza. E se nelle nostre comunità ci trovassimo per dirci che cosa fa la parola dentro la nostra vita, saremmo così ancora? O forse non saremmo presi da un desiderio di annunciare questa parola a tutti, che è la cosa che dobbiamo fare come Chiesa, così preoccupati a puntellare strutture cadenti, di ogni tipo, materiali, pastorali e di organizzazione. Se tornassimo così ad ascoltare la parola, e a dirci, ma sai cosa ha fatto a me questa parola? Pensi che era contenibile l'entusiasmo di quel cieco? Ex cieco? Bene, questa parola entra dentro di noi, e opera. Che cosa? Un'azione personalissima. Tanto già pensala così la cosa, eh? Non sei qui per capire qualcosa o per rappresentarti mentalmente la parola. Sei qui per farti lavorare dalla parola, che come una spada a doppio taglio penetra, divide, separa, giudica, illumina, guarisce.
C'è e dovremmo sempre avere un certo timore,
timore non paura, nell'accostarci alla parola, nell'esporci alla parola. Dico in modo sintetico, poi ripeto, per ciascuno ha un contenuto personale. Per noi questa sera sarebbe un grande guaio se non fossimo ciechi. Lo hai sentito? È venuto per dare la vista ai ciechi. Per noi è decisiva questa cosa, la consapevolezza di essere ciechi e non la presunzione di vedere. Hai sentito quante cose sanno i farisei e precipitano nel buio? Quante cose non sa quest'uomo cieco e cresce dentro la luce? La prima questione è questa: la mia cecità, che ha un nome preciso, anzi direi anche di più, la mia cecità di questa Quaresima, che ha a che fare con questa Pasqua, nella quale ci verrà data una luce. Lo ha detto lui, io sono la luce, ci verrà data una luce nella veglia pasquale, quando accenderemo il fuoco nuovo, quando saluteremo il cero pasquale, riconoscendo nel cero pasquale il simbolo di Cristo, la luce di Cristo, quando canteremo nel canto dell'Exultet alla luce che dirà dalle nostre tenebre, quando celebrando l'iniziazione ci verrà detto ai neofiti, sei luce, sei diventato luce, è ciò che noi abbiamo celebrato. Se tu non dai un nome preciso alla tua cecità, difficilmente la Pasqua potrà illuminarti, molto difficilmente. Non possiamo rischiare di presentarci alla notte pasquale con la presunzione di vedere tutto, di sapere tutto, di capire tutto, di insegnare a Dio come si fa Dio. Noi ci presentiamo da ciechi, altrimenti non può far nulla per noi. Ma capisci che dire sono cieco in questa situazione, la mia cecità ha questo nome, guarda un po' i peccati, il tuo peccato, perché poi sai, abbiamo tanti peccati, Signore, però ce ne sono alcuni un po' più radicati in noi, nei quali forse quasi ci sembra di essere nati, che invece di essere, come dire, motivo di fastidio, noi quasi ci siamo affezionati. Occhio, perché accade questo. Prima cosa, Signore, sono cieco e la mia cecità in questa Quaresima è questa. Un nome, devi individuarla. Seconda cosa, forse anche a noi a volte capita di dire, ma Signore, ma io non ti vedo, sono cieco, non ti vedo, fatti vedere. Ma io direi questa cosa: nella nostra cecità non importa se non vediamo Lui, la cosa che conta, ce l'ho detto, la cosa che conta è che Lui ci guarda. Questo conta. Il primo contatto che Gesù ha con l'uomo cieco è nel suo sguardo, che il cieco non può vedere. Questa è una notizia buona, e lui ci guarda. Anche quando noi non lo vediamo, anche e soprattutto quando il buio è così fitto da non poterlo vedere, lui è l'unico che ha su di noi il suo sguardo, sguardo di verità, che ci conosce da dentro. Nessun altro è. Hai sentito la confusione che fanno anche i suoi? Anche se tu non lo vedi, lui ti vede. Si tratta di lasciarsi guardare da lui. Altra cosa. Se hai in te una qualche esperienza di morte, questa cecità di cui dicevamo, se hai una prova, se la vita ti mette alla prova, sono tante le prove, non solo quelle che riguardano il nostro corpo, anche, spesso, ma quelle interiori. Se c'è un qualche luogo di buio, questo non contraddice la bontà di Dio, anzi, quello è esattamente il luogo nel quale Dio vuole manifestare la sua opera, e quindi smetti di maledirlo. Comincia a benedire Dio, perché la notizia buona è che dentro quel tuo buio lui vuole manifestare la sua opera. E non stare a chiederti perché mi accade questo, ma chiediti con quale scopo mi accade questo. Che cosa vuol fare Dio attraverso questa mia prova, questa mia sofferenza, questo mio buio? Cambia la prospettiva, nella certezza che lui vuole manifestare la sua gloria dentro il nostro buio. Altra conseguenza, sono tutte legate al brano, ma lo sentite? Altra conseguenza. Non pensare, non pretendere che il cammino di fede sia un cammino alla luce dei riflettori su una strada asfaltata, piena di segnali che ti obbligano a seguire la strada giusta. Non è così, non è così. Il cammino di fede di quest'uomo nasce al buio della sua cecità e del fango che Gesù gli ha messo sugli occhi, camminando a tentoni verso Siloe, illuminato dalla sua parola. Il cammino di fede è un cammino al buio illuminato dalla parola. Non pretendere il folgorio delle certezze di fede indubitabili che ti segnano il cammino senza rischi. Il cammino di fede è fatto al buio con l'unica luce della sua parola. Se stai prendendo capocciate a destra e a sinistra, se inciampi continuamente, forse è perché ti lasci poco illuminare dalla parola, dalla sua parola, quella che ogni volta che celebriamo ci viene proclamata, ma quella che vuole nutrire la nostra vita, la parola, il suo Vangelo. Altrimenti con che cosa ragioniamo? Come leggiamo la storia? Come leggiamo la nostra vita? Altra conseguenza, anche questa è particolare, non cercare di inscatolare Dio dentro i tuoi schemi piccoli. Apriti allo stupore dell'intervento di Dio dentro la tua vita. Dio non sta dentro i nostri piccoli ragionamenti. Se Dio non corrisponde a ciò che tu pensi di Lui, non è sbagliato Lui, è sbagliato lo schema. Buttalo e assumi lo schema della rivelazione. Noi possiamo dire qualcosa di Dio perché abbiamo conosciuto il volto di Gesù Cristo. Non abbiamo altre possibilità. È la pienezza della rivelazione. Attento è che questa cosa è un grande guaio per noi. I nostri schemi su Dio, la pretesa che Dio corrisponda ai nostri schemi, e quando non corrisponde, un buon motivo per bestemmiarlo. Incredibile. Come i farisei siamo. Altra cosa, non presumere di conoscerlo. Non pensare che Dio sia una tua proprietà semplicemente perché vai a messa la domenica quando non hai nient'altro di meglio da fare. Non pensare che, ma la mia famiglia, c'ho anche un prete in famiglia. Non pensare che qualcosa ti tuteli. Non pensare che Dio sia una tua proprietà che puoi usare a tuo piacimento. Non pensare di averlo in tasca. Qui la questione per noi dovrebbe essere un'altra. Noi vorremmo poter essere nelle tasche di Dio, cioè noi vorremmo essere posseduti da Lui, appartenere a Lui, non presumere di conoscerlo, non farti ingannare da questo. Se Dio non ti sorprende dentro la tua vita, anzi, come dicevo prima, ti delude, c'è da dubitare che sia Lui. Non presumere di conoscerlo, apriti ad una conoscenza vera di Lui. Che ne sapeva quest'uomo della luce? Che ne sapeva? Non ne poteva nemmeno comprendere l'esistenza. Eppure grazie a quella luce cresce in una comprensione. Il cammino di fede, dove siamo noi nel cammino di fede? Che risposta potremmo dare noi se ci chiedessero, ma chi è Gesù? Chi è Gesù? Che cosa sappiamo dire di Lui? Che cosa sappiamo e che cosa sappiamo dire di Lui? Si tratta di prendere sul serio, altra conseguenza, il nostro cammino di fede, cioè di crescere nella conoscenza di Lui. Mentre invece ci accontentiamo dell'abitino della prima comunione. Ma non perché non fossimo purissimi quel giorno, ma magari io potessi fare adesso la comunione come ho fatto la mia prima comunione. Non è questa la questione. Ma se tu pretendi di essere elegante indossando l'abitino della prima comunione, non ci stai più dentro. Ma la nostra fede, come l'abbiamo nutrita? Come siamo cresciuti nella conoscenza di Lui? Ma capisci? Il percorso della nostra fede, e di che cosa l'abbiamo nutrita? La parola e i sacramenti, la parola e i sacramenti, il magistero della Chiesa, non quello che i giornali dicono che il Papa abbia detto, ma il magistero della Chiesa. Fonti sicure, certe. E l'altra è una ancora, ma sarebbero infinite perché l'adorazione, prostrati dinanzi a Lui, mettiti in adorazione, cioè consegna la tua vita, perché il gesto della prostrazione è un gesto di consegna a Dio, è stare di fronte ad una manifestazione di Lui che noi non possiamo contenere, alla quale vogliamo appartenere. Perché tutto questo possa accadere, quanto ci fa bene questa parola, ma quante cose vuole fare questa parola dentro di noi. Perché questo possa accadere, noi dobbiamo lasciarci illuminare. Allora se la settimana scorsa ci siamo detti, Signore, io voglio l'acqua viva, questa sera noi dobbiamo dire a Lui, Signore, io voglio la Tua luce. Voglio la Tua luce che mi liberi dalla mia cecità. Voglio la Tua luce. Non puoi negarmela. Sei venuto per questo. Guarda che Lui gli avrebbe voluti guarire tutti quei ciechi di questa pagina, Ha potuto farlo solo con quello che era nato cieco, ma avrebbe voluto guarirli tutti. Cosa intendo dire voglio la Tua luce? A noi è stata data questa luce. Lo dicevo prima. Il nostro battesimo è la nostra illuminazione. Nella veglia pasquale immergeremo il cielo dentro il fonte dal quale rinascono creature nuove. È una luce infuocata, è una luce che illumina. I brani che ho riportato, ve li leggete poi, sono brani che ci aiutano a comprendere come la sua luce dirada le nostre tenebre, il nostro peccato. Anche le parole dell'esorcismo nel secondo scrutinio, il percorso che stanno facendo i nostri fratelli catecumeni ormai eletti, è una parola che dà efficacia, è una preghiera che dà efficacia alla parola del cieconato. Dilla su di te quella preghiera, è fatta per gli eletti, noi già siamo battezzati, ma come a voler riaccendere quella luce perché possa illuminarci dentro. La notte di Pasqua noi inizieremo la celebrazione al buio. Quel buio deve avere un nome, come vi dicevo prima. Non ti presentare senza sapere il nome del buio, altrimenti non funziona. Non funziona. Ma non perché perdi di potenza, ma perché se non sai di essere cieco non ci può far nulla. Capisci? Nella veglia pasquale noi accenderemo il cero, la luce del cero pasquale, la luce del cero pasquale. Tu pensa cosa accade quando noi al buio vediamo la luce. Vediamo la luce e la luce ci permette di vedere. Si stabilisce tra noi e la luce una comunione intima, profonda. Accade ogni volta che accendiamo la luce, che i nostri occhi possano vedere. Ma la luce rimane per quello che è, se stessa. Anche il nostro occhio resta ciò che è. Però tra i due, tra la luce e il nostro occhio, si stabilisce un'unione intima, profonda, una comunione. Ah, ma tu pensa allora cosa succede la notte pasquale? Se quella luce noi la salutiamo come la luce di Cristo, quale comunione si stabilisce tra noi e quella luce? Una comunione intima, profonda, che entra dentro di noi, dirada le nostre tenebre, ci guarisce dalla nostra cecità. Quella a cui tu hai dato un nome. Ma senti che potenza, senti come ci raggiunge la potenza della sua luce. Una luce che dà dignità a noi. Vedeste com'è bello vedere l'accensione delle candele dal cero pasquale, perché è bello vederlo da questa parte. Perché da questa parte tu vedi dentro una massa indistinta di buio, che è la nostra condizione, pian piano emergere dei volti. Ma chi è che dà luce a quei volti? La luce del cielo pasquale che ciascuno attinge. Ma vedeste che cosa bella che è? Che dal buio, dalla tenebra, vengono fuori dei volti. È come se la luce di Cristo desse dignità a ciascuno di noi, illuminando le nostre tenebre, guarendo la nostra cecità. Allora vogliamo davvero chiedere al Signore che questa luce irrompa dentro di noi, potesse magari anche forzare le porte del nostro cuore. Lui cerca continuamente spiragli. Davvero chiediamo a te, Signore, di poter essere illuminati come il cieco nato ne abbiamo bisogno, come lui ne abbiamo bisogno, come lui. Fa che impariamo a fidarci della tua parola, ad ascoltare la tua parola e a fidarci della tua parola. Donaci davvero di poter credere in te, di poterti riconoscere, Signore, della nostra vita.